Laser.
Dove ci troviamo?
Ci troviamo ai piedi della Via Crucis che dal centro, fuori centro paese di Bigorio, sale al convento di Santa Maria. Un cammino di pietà voluto dai francescani, 1784 è la struttura antica, quella originale delle 14 cappelle, con un bellissimo selciato di acciottolato che sale appunto su verso fino alla casa dei frati.
Non è una Via Crucis come le altre, le stazioni sono completamente diverse rispetto a quelle della tradizionale Via Crucis. Perché e che cosa vediamo?
Sì, diciamo naturalmente la Via Crucis nasce come un cammino di pietà dove nelle 14 cappelle vengono raffigurate le ultime scene della vita di Gesù fino alla sua morte e la sua risurrezione. Qui nel 78 Fra Roberto ha avuto la geniale idea di ridare vita a questi piccoli tempietti, queste stazioni che ormai erano segnate dal tempo e dall'usura, per cui il progetto è stato quello di non rifarle come erano state fatte prima, ma di dare dei messaggi religiosi e sociali. Questo è un unicum.
Infatti vediamo nella prima c'è scritto rispettate l'uomo, nella seconda dobbiamo spostarci e camminare verso la seconda stazione che dice non di solo pane vive l'uomo. Mentre nella tradizione, nella seconda stazione, Gesù è caricato della croce. A guidarci lungo la salita che porta al convento dei Cappuccini del Bigorio è Fra Michele Ravetta e l'impressione chiara è che oltre al sacro, oltre al messaggio della Via Crucis, al significato di ogni stazione, da quando Gesù viene condannato a morte fino alla quattordicesima, quando viene deposto nel sepolcro, oltre al significato di ogni stazione, dicevo, si aggiungono messaggi unici e differenti. La dodicesima, ad esempio, Gesù muore sulla croce, ma l'artista Carlo Manini aggiunge in calce la frase «se aveste fede».
Sicuramente ci sta dietro un pensiero filantropico, cioè l'uomo al centro della riflessione sociale, teologica, ecclesiale, dove l'immagine di questa Via Crucis non è sempre solo la sofferenza dell'uomo Dio, ma anche quei diritti di cui l'uomo ancora oggi è portatore di speranza, come per esempio il pane, ma non solo, perché ci sono anche i temi della giustizia, c'è il tema della morte, c'è il tema della maternità. Vuole essere non solo un cammino in salita, giustamente, ma un cammino anche di illuminazione, di trascendenza.
In Ticino è quasi impossibile non imbattersi in una Via Crucis monumentale come quella del Bigorio. Se ne trovano davvero dappertutto, alcune sono molto famose. Quella di Biasca, ad esempio, la si nota con facilità perfino dall'autostrada, talmente forte è l'impatto sul territorio. Oppure quella della Madonna del Sasso. Le stazioni a edicola sono una dozzina. Giulio Foletti è storico dell'arte, in passato è stato responsabile dell'Ufficio dei Beni Culturali del Cantone. Perché le Vie Crucis monumentali sono così popolari in Ticino?
Per il semplice motivo che sono la Via Crucis, prima di tutto non solo in Ticino ci sono, ma anche in tutta la Lombardia e anche altrove, e via, anche in Polonia ci sono queste Vie Crucis. La Via Crucis è la raffigurazione del percorso della passione, quindi sul territorio spesso le facevano, in Ticino se ne contavano, perché parte sono state distrutte, 54. Si percorreva una certa zona e si ricordava così la passione. Poi all'interno delle chiese è lo stesso principio, perché anche lì è un piccolo percorso che ricorda la passione direttamente. Ovviamente quelle esterne hanno un valore architettonico, urbanistico, talvolta notevole, ed è questo che caratterizza proprio il territorio.
Può presentarci qualche esempio sul territorio?
Io penso solo a quella di Biasca, per esempio, che è stata ricostruita su basi settecentesche recentemente, La visione primaverile o anche invernale è spettacolare, si vede dalla grande chiesa romanica di San Pietro verso la chiesa di Santa Petronilla, che pure è d'origine medievale. Si svolge accanto, tra l'altro, all'acquedotto settecentesco, si svolge e si dipana questa Via Crucis. Dal punto di vista urbanistico notevole, Abidogno, per esempio, dal paese verso l'oratorio Santa Maria, se ben ricordo, è magnifica. Appunto, sono strutture di pregio disegnate proprio nel territorio.
Nel patrimonio immateriale dell'umanità UNESCO sono inserite anche le processioni della Settimana Santa di Mendrisio. Per l'occasione il borgo si trasforma in una quinta teatrale che ospita i trasparenti, dipinti su tela, montati su casse illuminate dall'interno. Se ne possono osservare alcuni anche nella chiesa parrocchiale dedicata ai santi Cosma e Damiano. Come nasce questa tradizione? Don Claudio Premoli, presidente della Commissione Diocesana per l'Arte Sacra.
Beh, innanzitutto deriva da una pratica secolare. I primi secoli la Via Crucis si faceva solo a Gerusalemme, cioè chi andava in pellegrinaggio nella città santa voleva ripercorrere lo stesso percorso di Gesù fatto negli ultimi giorni dal pretorio di Pilato, da quello che veniva interpretato come il pretorio di Pilato, fino al Golgota. E lì c'erano diverse stazioni in cui ci si fermava per la meditazione di questi momenti che riguardano gli ultimi istanti della vita di Gesù, gli ultimi momenti della vita di Gesù. Poi si sentì l'esigenza di riportare questo rito al di fuori di Gerusalemme, quando non era più possibile per tutti andare a Gerusalemme, vuoi perché ormai Gerusalemme era diventata territorio musulmano e per altre questioni, insomma, storiche, poi la maggior parte della gente non poteva imbarcarsi in questo viaggio abbastanza faticoso e abbastanza oneroso. I francescani, che avevano la custodia di Terra Santa dal 1333, riportarono nei loro conventi e nei loro possedimenti in giro per l'Europa questa pratica. Da lì è nata praticamente la Via Crucis. Poi arriviamo al XVII secolo in Spagna, sempre i francescani hanno, tra virgolette, inventato questa pratica con le 14 stazioni. Dalla Spagna è arrivata poi in Sardegna, dalla Sardegna in Italia centrale. E soltanto nel XVIII secolo San Leonardo da Porto Maurizio, era un francescano anche lui, ha codificato questa pratica e addirittura lui aveva benedetto più di 500, 582 esattamente, stazioni della Via Crucis nelle varie parrocchie, nei vari conventi che lui aveva visitato in quel periodo. Entra in campo a questo punto Benedetto XIV. Benedetto XIV innanzitutto ha accettato la proposta di San Leonardo da Porto Maurizio di erigere una via crucis all'interno del Colosseo e da lì in poi è partita tutta la moltiplicazione di queste via crucis in tutte le parrocchie e in tutti i luoghi. Lei diceva del fatto che molte via crucis sono state nel Settecento costruite al di fuori delle chiese. Era un po' come un corollario di questi luoghi. Poi cercavano anche dei luoghi particolari, non so, qui ad esempio alla Madonna dello Zocco, che è la Madonna, il santuario della Madonna di Loreto qui a Bruzzella, si sale, no, per andare in questo santuario e in questa salita ci sono le 14 stazioni della Via Crucis. Gentilino, intorno alla chiesa, ci sono le 14 stazioni della Via Crucis. A Prato Leventina, tra l'altro sono state rinnovate da Fra Roberto, sono molto belle queste stazioni della Via Crucis intorno alla chiesa. Si voleva praticamente fare in modo che la gente potesse ripercorrere anche fisicamente il percorso che Gesù ha fatto per arrivare al Calvario.
Siamo abituati a vedere le Vie Crucis all'interno di una chiesa.
Sì.
Perché in Ticino e in altre realtà, alcune le ha già accennate, invece c'è il desiderio di uscire dalla chiesa.
Il desiderio appunto è quello di fare in modo che questo percorso spirituale che si può compiere all'interno della chiesa, perché in questo periodo, nel XVIII secolo, poi il Papa diede il permesso di erigere in tutte le chiese queste stazioni della Via Crucis, no? E ci sono anche cose abbastanza monumentali all'interno delle nostre chiese. All'esterno, le dicevo, la gente aveva voglia magari di avvicinarsi, no? Alla pratica religiosa e quindi alla celebrazione dell'Eucaristia, avvicinandosi, meditando i misteri della Passione e cercando di abbellire questi luoghi, queste nostre chiese attraverso questi percorsi. Ecco, non ci sono soltanto le Via Crucis, se pensiamo al Sacro Monte di Varese sono i misteri del Rosario, quindi sono luoghi deputati dal punto di vista anche naturalistico ad accogliere queste manifestazioni artistiche che aiutavano la gente nella preghiera, nella devozione, eccetera.
La Via Crucis è un rito assolutamente unico, la rappresentazione è decisamente efficace. I luoghi storici di Roma, ad esempio, sono perfetti per la Via Crucis, un evento trasmesso in Mondovisione che sorprende anche i non credenti. Ma perché in Ticino quei monumenti erano e sono ancora così spettacolari?
Perché nella seconda metà del Settecento, perché è un tipico fenomeno settecentesco, non che prima la Passione non fosse raffigurata, Si pensa al tramezzo di Santa Maria degli Angeli, ma in questa maniera qui, con un certo tipo di spiritualità, che è la spiritualità tra l'altro francescana, perché chi può istituire e benedire le Vie Crucis sono i francescani, per definizione. Quindi una spiritualità vissuta, popolare. La Via Crucis è effettivamente un tipo di devozione popolare, molto spinto, e andava bene come spiritualità sul finire del Settecento. Va bene ancora oggi, ma non sono più, e lo si vede molto bene nell'iconografia, non sono più le Vie Crucis tradizionali.
Com'è cambiato nel tempo il modo di confrontarci con la Via Crucis?
Oggi, e lo si vede bene anche a Biasca, ma anche altrove dove le Vie Crucis sono state riprese e rifatte, oggi si medita, si pensa, e gli artisti lavorano molto su questo, sulle sofferenze dell'uomo, e non è che ne manchino nella nostra epoca. Non è più la classica Via Crucis che ripercorre le tappe del Calvario, ma è proprio una indagine sul dolore dell'uomo, sulle ingiustizie, su tutto quanto di brutto passa per questo mondo. Credo che ne avremo bisogno tanto in questo periodo.
Percorrete questo sentiero, come vi comportate all'interno del convento in rapporto a questi disegni e a questi messaggi?
Allora, gli artisti hanno voluto proprio lasciare il segno, trattandosi di graffiti. Quindi sono opere belle, preziose, luminose, ma che però ci devono interrogare. Ecco, per chi non conosce questa Via Crucis, venga a vederla, perché non ne troverà di altre modalità come questa. Qui venga il tuo regno, quindi un messaggio religioso, c'è anche un vescovo in prima pagina, diciamo così, quasi se fosse un libro da sfogliare, però c'è anche una persona che nasconde dietro un sacchetto probabilmente di denaro e accanto un militare, per cui venga il tuo regno, ma un regno di pace, un regno di giustizia, un regno di equità. Sono delle stazioni che interrogano la persona che fa questa Via Crucis.
Durante l'anno ci sono manifestazioni o appuntamenti per coinvolgere fedeli e andare anche oltre il sacro lungo questo sentiero, lungo questo percorso?
C'è la festa dell'Ascensione, che di per sé è la festa della parrocchia di Tesserete, che a piedi sale al convento per poi la celebrazione della messa. Allora, l'idea è per l'anno prossimo di sistemare il selciato, che ormai ha 300 e più anni, grazie all'Associazione Amici del Bigorio e alle varie autorità cantonali e politiche, e poi magari dal Venerdì Santo del 2026 proprio fare qui la celebrazione che precede appunto la Passione, Morte e Risurrezione del Signore.
lo Stabat Mater composto dal ticinese Ivo Antonini, musicista che l'anno scorso ha ricevuto il premio svizzero per la musica, eseguito per la prima volta proprio a Mendrisio, un brano commissionato dal Dicastero Cultura, Eventi e Sport della città e dalla Fondazione Processioni Storiche. Un omaggio alla tradizione musicale delle processioni di Mendrisio, con questo inno scritto appositamente per quell'appuntamento. Don Claudio Premoli ci racconta perché questo appuntamento del giovedì e venerdì santo a Mendrisio è unico tanto da meritare l'iscrizione nel patrimonio immateriale dell'UNESCO.
È proprio il racconto di vari episodi della vita di Cristo, della passione di Cristo, che vengono esposti nei trasparenti all'interno del percorso che fa la processione, all'interno del Venerdì Santo e del Giovedì Santo. Già il Giovedì Santo è una via crucis in se stessa, anche la sacra rappresentazione che avviene in quel momento, no? Giovedì Santo è praticamente il percorso di Gesù al Calvario e quindi passano tutti questi attori che partecipano in questa sacra rappresentazione, passano lungo la strada segnata da questi trasparenti e dove passerà la sera del venerdì la processione dell'entierro, no? Chiamiamolo così. Passa questa processione con tutti i personaggi che fanno parte della Via Crucis, quella rappresentata nelle chiese, nelle immagini, eccetera. Quindi il Giovedì Santo è proprio una vera e propria sacra rappresentazione, una Via Crucis itinerante. Mentre il venerdì, oltre ai vari trasparenti che segnano il percorso della processione con i vari episodi della Passione rappresentati in questi trasparenti, sia antichi che moderni, perché questa vicenda e questa tradizione è andata avanti, ci sono anche dei trasparenti moderni che rappresentano alcuni episodi della Passione. Viene portata in processione, da parte di 14 persone, viene portata in processione questa Via Crucis luminosa. Tutto fa parte di questo patrimonio UNESCO, sia i trasparenti stanziali, sia quelli che vengono portati in processione. Ci sono più di 600 tra bambini, ragazzi, uomini e donne che portano questi lampioni luminosi. E al centro di questa processione c'è questa Via Crucis, che è moderna, degli anni 40-50.
Le stazioni della Via Crucis sono 14. Giulio Foletti, ci sono state modifiche, interpretazioni, aggiunte nel Canton Ticino oppure questa regola viene rispettata?
Ma dipende cosa intende. Il numero canonico, che tra l'altro è un bel numero perché permette molto bene l'espressione artistica, e sono quadri ben distinti, eccetera, eccetera. E poi tanti ci possono lavorare. Resta sempre questo numero canonico, numero, come dire, pensato e ancorato nella tradizione. Ci sono vie crucis mutilate, questo sì. Ogni tanto si trovano due o tre cappelle sperse nel bosco e anche lì, io ho sempre detto, ce n'è una, per esempio, anche lì in Riviera, che da Osogna Paese sale verso l'oratorio della Santa Pietà. Lì sì, anche lì. Sono gesti, come dire, costruire qualcosa nel territorio è sempre molto bello, qualcosa di significativo e di importante, che parli tra l'altro anche dell'uomo di oggi. E questi tipi di imprese, che sono in genere imprese collettive, perché ci vuole un committente, ci vuole uno sforzo anche intellettuale, ecco, vale la pena farlo.
Ci sono tante via cruci che sono state restaurate e anche sostituite, una volta rovinati, non so, io, affreschi del 1700 in alcuni casi, sono stati rimpiazzati da immagini del Novecento, dell'Ottocento, insomma, si cerca di preservare attraverso i restauri, attraverso la manutenzione di questi edifici, di preservare il bene che c'è, insomma, perché anche è un bene che appartiene a tutta la comunità, non soltanto ai credenti.
E chi volesse approfondire questo tema, come scoprire lo straordinario panorama culturale delle Vie Crucis in Ticino?
Esiste una pubblicazione che fa vedere un po' questo tipo di fenomeno, lo mette in un contesto italiano, lombardo. è una pubblicazione di un congresso che si è tenuto a Verbania nel 2009 e si intitola Crucem Tuam Adoramus, sottotitolo I percorsi devozionali fra Nord-Ovest d'Italia e il Canton Ticino. Lì sono elencate tutte le vie crucis del Canton Ticino e soprattutto fa vedere un po' questo fenomeno, fa vedere cosa significa, come è stato, eccetera, eccetera. Oppure anche la pubblicazione recente di Fra Roberto, dove ci sono capitoli Fra Roberto che ne ha dipinte tre o quattro, se ben ricordo. Ecco, anche lì, significato e modi della Via Crucis. Da un francescano, poi, fa vedere per bene cos'è una Via Crucis.
Siamo nella Settimana Santa, ma perché è importante e perché suggerisce di visitare questi luoghi anche al di fuori della Settimana Santa?
Ma perché o noi stessi o conosciamo qualcuno che per il suo stato di salute, per le sue problematiche personali, vive la Via Crucis, vive un cammino di dolore, di sofferenza. Ecco, qui quello che si trova non è l'impatto con la sofferenza, ma con la speranza. Ma la speranza non è qualcosa che ci casca addosso o dal cielo, deve nascere da noi. Per cui chi fa questa Via Crucis del Convento del Bigorio, io credo che possa ricevere una chiave di lettura per le proprie fatiche o per le fatiche altrui.
Beh, lì dipende dagli occhi con cui si guardano questi ambienti, queste costruzioni, cioè è evidente che se uno ha la fede, crede che queste rappresentazioni riguardino la vita di colui in cui ha riposto tutta la sua speranza, no? Gesù Cristo, nostro Salvatore. Per lui lo sguardo su questi oggetti, su queste costruzioni architettoniche, evidentemente ha anche un valore di fede, lo aiuta praticamente ad esprimere la sua fede in Gesù Cristo, morto e risorto. Per un turista, evidentemente, è un altro affare, cioè guarda queste cose con occhio da turista e non so io cosa succede nel cuore di queste persone. Io spero che siano anche loro colpiti, insomma, dalle immagini, dalle sculture, dal modo in cui vengono rappresentati e si chiedono: ma chi è questo qui che sta facendo questo percorso? Magari che uno viene da un'altra cultura e invece quelli che hanno la nostra cultura, che comunque sono di cultura cattolica, comincino magari a ripensare, ad incontrare ancora una volta questo mistero di Gesù nella vita di tutti i giorni.
La Via Crucis è un fenomeno culturale, prima ancora che certo un fenomeno devozionale, una devozione, ma è anche un fenomeno culturale. Se uno riflette un po' su cosa vuol dire i nostri tempi e dovrebbe costruire una Via Crucis, per esempio ne è stata costruita una, se ben ricordo, con le figure del Nag su a Comano, a San Bernardo di Comano, ecco lì. C'è dentro questo spirito e una meditazione sulle sofferenze, sul male dell'uomo. E come tale va ben al di là delle normali, diciamo così, devozioni ancora settecentesche sulla passione di Cristo. È sull'uomo che si riflette oggi. E in questo senso non mi sorprende che ogni tanto costruiscano nuove vie crucis.